Il 22 ottobre 2021 abbiamo trasmesso su RadioQuar.com lo speciale Conflitto Operaio, una serie di interviste per raccontare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori di GKN, Whirlpool, Techsprint e di tante altre realtà in Italia. Un'occasione per riflettere sulle lotte e sul lavoro, che vi riproponiamo ora anche in formato podcast. Come per tutti i podcast di RadioQuar, puoi trovare tutte le puntate su RadioQuar.com e su tutte le principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes.
Ciao a tutte e a tutti. Quanto successo alla GKN di Campi Bisenzio è un caso esemplare. Tutto è avvenuto in piena estate, in concomitanza con la fine del blocco dei licenziamenti e dopo che i sindacati avevano lanciato l'allarme sulle ripercussioni occupazionali che il venir meno di tale blocco avrebbe di lì a poco comportato, considerate anche le pesantissime conseguenze post-pandemia che i lavoratori e le lavoratrici stavano già scontando. L'avvertenza di Campi Bisenzio ha ricevuto da subito un'attenzione mediatica non consueta ed è da considerarsi esemplare perché ha ribadito, se mai ce ne fosse stato bisogno, come per il padronato non vi sia alcuna funzione etica nel fare impresa ma solo profitto e in virtù di tale unica logica più di 400 persone possono essere messe alla porta con una mail da un giorno all'altro. Anche la reazione degli operai e delle operaie è da prendere come esempio, perché in poche ore si sono uniti e hanno occupato la fabbrica per lottare assieme. E c'erano tutti, sia quelli assunti direttamente dalla GKN, sia i lavoratori dipendenti delle ditte in appalto. La politicizzazione e la sindacalizzazione avanzata dei lavoratori e delle lavoratrici di quella realtà produttiva hanno consentito loro di allargare lo sguardo dalla propria vertenza alle condizioni del mercato del lavoro, fino alle norme che regolano l'attività di impresa, di cui la vicenda della GKN di Campi Bisenzio è figlia, nonché al ruolo che giocano le multinazionali, alla necessità di prendere la parola in prima persona e di chiamare tutti a insorgere. Insorgiamo non come esortazione, ma quale presa d'atto dell'esigenza di rispondere a chi detiene la vita delle persone, trattandole al pari di un numero. Ma GKN non è l'unica vertenza aperta. Nel mese di settembre, secondo i dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo, erano più di 90 le controversie simili a quella di Campi Bisenzio. Alcune arrivano da lontano, come quella della Whirlpool di Napoli, altro esempio di atto di forza del padrone, che sempre e solo per la logica del plusvalore sceglie di chiudere un sito produttivo tra i più tecnologicamente avanzati del paese, nonché beneficiario di ingenti investimenti, in parte provenienti anche da contributi pubblici. E anche in questo caso, senza alcuna preventiva avvisaglia di una crisi del settore, anzi. Ricordiamo che le interviste che ascolterete sono state raccolte nel corso di queste ultime settimane e per quanto riguarda l'avvertenza Whirlpool, nonostante la lotta delle operaie e degli operai, il 15 ottobre l'azienda ha confermato il licenziamento. Le lavoratrici e i lavoratori, proprio oggi alle 13, saranno in presidio davanti al Palazzo di Giustizia a Napoli. Poi vi sono vertenze nuove, come quella che interessa la Techsprint di Prato, dove i dipendenti, in larga parte di origine straniera, si sono ribellati a condizioni di lavoro disumane, quali richieste assurde ed straordinarie, che altro non prefigurano se non bieco sfruttamento della manodopera. Una ribellione sacrosanta, finalizzata a denunciare la negazione dei diritti umani e dei lavoratori, nonché addirittura infiltrazioni criminali nell'attività di impresa, che però ha ricevuto come risposta le manganellate delle forze dell'ordine per disperdere un presidio pacifico. Questo protagonismo operaio, che ha saputo anche fare rete in questi mesi, è un segnale di resistenza al conformismo che voleva estinta la classe operaia e sgretolata la solidarietà, all'idea di chi riteneva residuale la conflittualità, così come la capacità di elaborazione politica. Se tutto ciò sarà servito a salvare i posti di lavoro e i redditi di centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici della GKN di Campi Bisenzio, lo scopriremo nelle prossime settimane. Ma ad oggi è già ben chiaro quanto queste lotte operaie, che parlano al campo largo della sinistra anticapitalista, debbano essere sostenute e attraversate, perché solo il conflitto sociale ci porterà fuori dalla subalternità al capitale, dall'ideologia dominante del profitto. E ci viene da dire, non lasciamo sole e soli le operaie e gli operai. A loro è dedicato questo speciale di Radio Qua.
ci sono oltre 80 tavoli relativi a crisi industriali aperti al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico. Alcune sono note perché purtroppo sono da qualche anno in attesa di soluzione, ma c'è una vertenza che più di tutti ha riempito le pagine dei giornali negli ultimi mesi ed è quella della GKN di Campi Bisenzio, azienda che realizza componenti per il settore automobilistico ma anche mezzi agricoli e aerospaziali. E se questa notizia è finalmente conosciuta in tutta Italia si deve soprattutto alla mobilitazione che hanno attivato gli operai della fabbrica, una lotta esemplare per capacità di stare uniti e di questi tempi è merce rara. Partendo proprio dalla condizione per allargare la riflessione alla condizione del lavoro oggi, per costruire reti con operai ed operai impegnati in altre lotte e vertenze, per portare una critica infine alla narrazione neoliberista del profitto prima di tutto, anche della vita delle persone. E hanno chiamato il paese tutti a insorgere. Infatti insorgiamo il grido di rivolta contro un capitalismo che sfrutta uomini e donne e territori e decide in barba ogni logica ai propri assetti. Perché una cosa va detta, la vertenza GKN non nasce a seguito di una crisi produttiva, GKN era un'azienda piena di commesse. Mi fermo qui nell'introduzione e saluto con piacere, lo ringrazio per la disponibilità, Dario, operaio e portavoce del collettivo di fabbrica della GKN. Ciao Dario.
Ciao a tutte e a tutti.
La GKN è una multinazionale, come abbiamo detto, con sedi in più paesi, che ha acquisito la fabbrica dalla Fiat nel 1994, che è ancora sotto la nuova insegna FCA il principale cliente. Nel 2018 la GKN viene poi acquisita da un fondo di investimenti britannico, la Melrose Industries. Si arriva poi al 9 luglio. Ci racconti cosa è successo il 9 luglio, cioè pochi mesi fa?
Beh, quel 9 luglio noi eravamo in par collettivo, cioè in permesso collettivo, quindi i ragazzi del turno di notte, io ero di secondo turno, i ragazzi del turno di notte hanno staccato venerdì mattina alle 6 e praticamente mentre dormivano, mentre molti di noi erano convinti di avere un venerdì da attaccare al sabato e la domenica di luglio per fare un ponte, ci siamo visti arrivare una mail che diceva che era aperta la procedura di licenziamento collettivo, cioè la 223, per tutto lo stabilimento e non solo, che noi in quello stabilimento non saremmo più rientrati perché da quel momento in poi eravamo in ferie permessi o aspettativa retribuita forzata. Verso le 10 quello stabilimento venivano fatti uscire anche le figure tecniche che devono starci sempre dentro uno stabilimento industriale, quindi il portinaio, e non erano stati chiamati gli impiantisti, manutentori che devono stare anche a stabilimento chiuso, e invece venivano fatti entrare dei bodyguard che si chiudevano dentro lo stabilimento con taser e tirapugni. E tempo un'ora noi ci assemblavamo di fronte allo stabilimento e in qualche modo rientravamo, diciamo, e scacciavamo questi bodyguard. Da quel momento lì in poi ci siamo dichiarati assemblea permanente e di fatto impediamo la delocalizzazione dei macchinari, delle produzioni con i nostri corpi. Purtroppo la delocalizzazione è già avvenuta, perché per chiudere uno stabilimento così ovviamente non ti muovi in un giorno, ma è un processo che probabilmente preparavano da mesi e mesi, da 12-18 mesi stimiamo noi, ma forse in un certo senso da quando è arrivata Melrose nel 2018 che questa decisione era presa. Hanno dissimulato in ogni modo questa decisione anche ai tavoli precedenti, perché quello che ci tengo a dire è che noi veniamo da 3 anni di scontro col fondo finanziario, fatto di scioperi, accordi e di accordi in cui tranquillizzavano rispetto alla situazione e in cui si impegnavano a dirci con anticipo le cose, perché sapevamo con chi avevamo a che fare, e la produzione evidentemente è già stata delocalizzata in altre GKN e arriva negli stabilimenti Stellantis attraverso altre rotte, diciamo così, perché come dicevi tu, non è che il nostro prodotto non è più utile. Il nostro prodotto in questo momento è, mentre parliamo, è sulle linee Stellantis ad essere montato.
Ma infatti scusami se ti interrompo, quello che sorprende è come ho detto prima, i licenziamenti sono arrivati in un momento in cui l'azienda non è in crisi, così come accade anche in altre aziende, ad esempio, come dicevo fuori onda, abbiamo intervistato la Whirlpool, eppure loro si soffermavano sul fatto che l'azienda non era in crisi, anche la GKN non era in crisi.
No, ovviamente siamo in, come dire, nel periodo pandemico, il mercato dell'auto è un mercato in difficoltà di per sé, quindi c'erano periodi di stanca, c'erano picchi improvvisi, c'è un problema di semiconduttori, c'è un problema di transizione all'auto elettrica su cui ci sarebbe molto da dire. Io qua mi limito a dire che il prodotto GKN Segnassi non solo non è toccato, ma che aumenterà il fabbisogno di Segnassi col passaggio all'elettrico. Quindi all'interno di un contesto difficile, però, noi avevamo le nostre commesse. Certo è che l'85% di GKN Firenze produce per gli stabilimenti Stellantis Italia, e quindi è evidente che dietro questa scelta di delocalizzare un intero stabilimento probabilmente si prepara un ulteriore disimpegno di Stellantis dall'Italia, e questo credo che sia l'ulteriore elemento che oggi ci viene nascosto, o meglio è chiaro per chiunque voglia vedere, ma fondamentalmente è ancora negato ufficialmente tra Stellantis.
Certo, ma poi quello che sorprende è che le lettere di licenziamento sono arrivati, avevano dato una giornata di ferie, come hai detto tu, ma soprattutto poi la tecnica di comunicazione della chiusura del sito, che vi è arrivata via mail, e sembra, cioè, una pratica veramente terribile.
Sì, poi noi col tempo abbiamo preferito glissare su questo fatto, perché a un certo punto su questo tema la discussione è diventata, da parte di una serie di esponenti politici, non si può licenziare via mail, non si può licenziare, punto. Poi noi abbiamo subito una modalità particolarmente atroce e violenta, psicologicamente violenta, perché è come veramente se ci fossero entrati in casa, cioè se ci avessero tolto casa nostra, perché quella fabbrica noi la consideriamo casa nostra, anche banalmente pensare che non avresti potuto recuperare, non so, le foto del figliolo, della figliola nell'armadietto. Comunque, al di là di questo, questo è già stato tutto al momento decretato dal Tribunale del Lavoro come atteggiamento antisindacale, e questo modo di aprire la procedura di licenziamento è stata annullata, e siamo di nuovo al dunque. Siamo di nuovo al dunque, perché ora invece GKN ci sta per licenziare, in teoria rispettando le procedure, perché ora GKN sta facendo delle procedure in maniera molto formale, vedremo se regolare, perché secondo noi sta ricommettendo altre irregolarità. Certo è che il tema non è che ogni volta si può fermare licenziamenti per vizi procedurali o per il metodo con cui si viene licenziati. Abbiamo posto il tema che le delocalizzazioni non dovrebbero essere possibili, non dovrebbe essere possibile aprire una 223, che è una legge concepita per crisi aziendali, per aziende insolventi, per aziende che non hanno più mercato, questa legge applicata al caso GKN è applicata in maniera irregolare. E infatti presenteremo una proposta di legge che permette eventualmente anche di impedire le delocalizzazioni.
Senti Dario, quali sono state le risposte da parte del governo? Ad esempio si parla di un decreto salva GKN, soprattutto cosa immaginate per il futuro del vostro sito produttivo e poi ovviamente del vostro futuro?
Allora, purtroppo non esiste nessun decreto salva GKN, tra le altre cose non potrebbe esistere proprio per concetto, perché salvare GKN vorrebbe dire creare un precedente che salva tante altre aziende. Quindi attorno a noi si creerebbe un precedente evidentemente utile a tutti. Ma non c'è un decreto salva GKN, ci sono state una serie di misure prospettate ufficiosamente, ma nemmeno mai arrivate in discussione al governo, che si limitavano a monetizzare la delocalizzazione e a proceduralizzare la delocalizzazione. Cioè si diceva alle aziende: se tu vuoi proceduralizzare, se tu vuoi delocalizzare, devi seguire questa procedura. Si allungava la procedura, in astratto poteva essere anche un passo in avanti, ma fondamentalmente non si impediva la delocalizzazione. È per questo che noi oggi arriviamo invece a presentare una nostra proposta, che banalmente dice questo, che la libertà di impresa, quando è una libertà di distruggere l'impresa, perché Nerosi ha comprato GKN Firenze per distruggerla, deve scontrarsi con la possibilità dello Stato di porre dei limiti alla libertà di impresa, e dire che fondamentalmente l'impresa è libera di andarsene, ma lo Stato è libero di salvaguardare la continuità produttiva di uno stabilimento. Perché il tema vero non è cosa succederà al singolo lavoratore GKN. Ovviamente noi dobbiamo vivere, dobbiamo mangiare, dobbiamo pagare l'affitto, dobbiamo pagare il mutuo, non è che siamo degli eroi o abbiamo i soldi sotto il materasso, quindi prima o poi ci dovremo porre anche questo problema. Ma ad oggi ci sentiamo di dire che il problema è collettivo.
Certo.
Cioè, se si distruggono 500 posti di lavoro, questi posti di lavoro non ci sono più. Se anche quei lavoratori ritrovano posti di lavoro, lo ritrovano togliendo lavoro eventualmente a qualcun altro. E soprattutto si lascia una cattedrale, uno scheletro industriale alla collettività. Noi stiamo cercando di impedire questo. Ci sono vari modi per impedirlo. Potrebbe arrivare un compratore privato, ma si scontrerebbe col fatto che GKN non vende.
Certo.
Meglio, GKN forse vende il capannone, ma questo interessa poco. GKN si guarda bene dal vendere i macchinari, e le commesse, perché noi siamo inefficienti secondo loro, però guarda caso non ci vendono o non ci vogliono sul mercato. A questo punto, se un domani si dovesse reindustrializzare, cioè rimettere un prodotto completamente nuovo, è inverosimile che lo faccia il privato, anzi è quasi impossibile, e finora questa cosa non ha mai funzionato. È pieno di vertenze industriali che sono concluse con finte reindustrializzazioni che hanno solo allungato i tempi di morte di uno stabilimento. E quindi a quel punto noi, se si deve reindustrializzare, non crediamo nel privato, ma chiediamo di essere nazionalizzati e che si lascia a noi il controllo dell'efficienza, del funzionamento dello stabilimento, perché lo sappiamo far andare perfettamente.
Certo. Quindi secondo te quanto la politica è venuta meno nella vostra lotta e quanto invece poteva fare?
Poteva fare tutto. Veniamo da un periodo pandemico in cui si è dimostrato qual è la potenza, no? Perfino della decretazione d'urgenza. Poteva fare tutto perché tra le altre cose in questo momento loro stessi dicono che i fondi ci sono. Quindi non c'è nemmeno un tema di tagli, di austerità. Potrebbe ancora fare tutto perché al di là delle leggi ci sono tanti modi per fare terra bruciata per un fondo finanziario. Finora nessuno ne sta facendo. Anzi, noi abbiamo addirittura fatto un esposto alla procura dove denunciamo una frode potenziale, o meglio denunciamo, noi non denunciamo nulla. Nell'esposto noi ci limitiamo a dire che abbiamo delle informazioni e che queste potrebbero prefigurare anche una possibile frode, ma non abbiamo visto finora riprendere questo fatto da nessuno. Quindi ci sono tanti modi per far la guerra a un fondo finanziario. Ma ci sembra che abbia prevalso l'impostazione di Bonomi, del presidente di Confindustria, che dice, certo, che così si spaventano le imprese, che gli si mette troppi vincoli. Sì, si spaventano le imprese che vengono a speculare, ma queste imprese devono essere spaventate, queste imprese devono stare alla larga. Nerros doveva essere spaventata dalla possibilità di arrivare a fare la sua operazione in Italia, e mettere vincoli non vuol dire nulla, perché tutti noi abbiamo vincoli, cioè il contratto nazionale è un vincolo, pagare lo stipendio tutti i mesi è un vincolo, rispettare il testo unico sulla sicurezza è un vincolo, quindi è evidente che la libertà di impresa si agisce con dei vincoli, e qua si tratta di mettere il vincolo a non poter distruggere, come è successo da noi, come sta succedendo, uno stabilimento. Anche perché quello stesso Bonomi, che non vuole mettere vincoli alle imprese, domani mi darà addosso, quando verrà disoccupato io chiederò un sostentamento pubblico magari. In questo caso invece noi il lavoro ce l'abbiamo, ce l'avevamo, siamo in grado di produrre valore aggiunto, siamo in grado di farlo per tutta la società, e però non ci può porre vincoli a chi è venuto a distruggere la nostra fabbrica.
Senti Dario, ad esempio, quella di pensare di occupare la fabbrica e far ripartire la produzione autonomamente, quanto sarebbe fattibile, ma soprattutto quanto sarebbe importante sia per voi che anche sul piano della lotta operaia un gesto simile?
Noi siamo dentro la fabbrica, noi siamo in assemblea permanente, poi il termine tecnico assemblea permanente, ma noi siamo dentro, noi la teniamo viva la fabbrica. Cioè, sono dei reparti che di fatto sono in autogestione, perché stiamo curando tutto ciò che è l'infrastruttura manutentiva. Una fabbrica è un organismo vivo scusate, vivo, non è un organismo vivo, a me sembra intanto che lo sia, un organismo complesso, fatto di tante cose. Se non tagli l'erba rischi dei microincendi, se non purtroppo metti le trappole per i topi rischi che ti rosicchino i cavi, certo. Se non stai attento alle perdite dei tubi ci sta che puoi creare molti danni, se ti va giù il livello dell'acqua nelle pompe lo sporco intasa tutto, quindi noi già lo stiamo facendo. Potremmo anche produrre, ma il nostro settore lavora per commissioni, cioè il semiasse non è che lo si produce e lo si mette e lo si porta al mercato, lavora per grandi commesse in cui un cliente, che in questo caso è la FCA, ti dà la commessa di fare un semiasse in un certo modo e tu lo produci. Quindi per noi attualmente l'autogestione produttiva non è fattibile. Abbiamo una serie di progetti che spiegano come la fabbrica sarebbe più sostenibile, progetti sia di miglioramento dell'efficienza energetica con pannelli fotovoltaici, sia di allargamento del reparto costruzione macchinari per produrre macchine per stabilimenti attorno, perché noi ci producevamo da soli le macchine con cui lavoravamo, insomma. Abbiamo tanti progetti che sicuramente diversificherebbero in futuro la produzione della fabbrica, ma ad oggi non abbiamo un settore che può stare sul mercato da solo. Magari ce l'avessimo, abbiamo già pensato di far ripartire la produzione.
Dario, arriviamo a pochi giorni fa, il Tribunale ha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi dando ragione alla FIOM CGIL. Ci puoi raccontare come si è arrivati a questa revoca e poi qual è stata la risposta della GKN?
Ma allora, la revoca è il risultato di un articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, condotta antisindacale. Quindi innanzitutto diciamo che se non ci fosse ancora lo Statuto dei lavoratori, 1970, quella causa non ci sarebbe stata. Secondo luogo, il giudice ha riconosciuto che la procedura di licenziamento non era regolare in base a un articolo del contratto nazionale dei metalmeccanici e a tutti gli accordi interni che noi avevamo strappato con gli scioperi. Quindi, statuto dei lavoratori, contratto nazionale, accordi interni, tutto conquistato attraverso gli scioperi. Quando noi abbiamo visto gioire Letta e addirittura Giorgetti della Lega per l'articolo 28, non abbiamo capito di che cosa gioissero esattamente, perché non c'è un grammo dentro quella sentenza che non sia il risultato di cose che abbiamo fatto tutti da soli, noi e i lavoratori che ci hanno preceduto. Il vero tema è che quell'articolo 28 è arrivato, è intervenuto laddove non è intervenuta né la politica né le leggi recenti, che anzi hanno deregolamentato ulteriormente il mondo del lavoro. E GKN è stata costretta da quella sentenza a rimettersi al tavolo, ma lo sta affrontando in maniera molto formale, ci ha fornito dati generici, contraddittori per giustificare la chiusura del sito. Oltretutto GKN mantiene l'azienda in liquidazione, quindi si presenta a dei tavoli per darci un'informativa sui futuri licenziamenti con l'azienda che è ancora in liquidazione. È una contraddizione in termini, è l'ulteriore presa in giro di tutta questa faccenda. Però qual è il punto? Che non c'è stato solo l'articolo 28. A quel 9 luglio ci sono state 4 manifestazioni importanti, fatte anche in periodi veramente difficili. L'11 agosto sera a Firenze, il 24 luglio a Campi Bisenzio, un concerto con 1500 persone e infine un corteo il 18 settembre con una stima di partecipanti tra le 25 e le 40.000 persone, a seconda dei dati e delle stime. Tutto questo ha contribuito e ha contribuito secondo noi al ritiro di quella procedura, ma ora, una volta ritirata, quella procedura può essere semplicemente riaperta. Devono passare un po' di giorni, ma noi stimiamo che GKN la riaprirà probabilmente dal 20-21 ottobre in poi. E quindi questa ulteriore occasione che si aveva per cambiare la legge e per evitare che ci fosse questa riapertura sarà andata sprecata.
Chiaro. Senti Dario, ha parlato della manifestazione di Firenze. Voi siete stati capaci di costruire consenso attorno alle vostre istanze, in generale alle istanze di una categoria che qualcuno raccontava da anni in estinzione quella degli operai, mentre invece nel paese è ben viva, anche perché il paese ha nel manufatturiero l'ossatura della propria industria. Come è nato il tutto? È stata una reazione spontanea o più ragionata sul piano comunicativo? Siete riusciti anche a far nascere un nuovo protagonismo operaio che mancava in modo così conflittuale da un po' di tempo? E siete riusciti soprattutto ad unire realtà diverse tra loro e a volte divise nella lotta contro licenziamenti e delocalizzazioni? Cioè, come nasce la capacità di fare rete con altri lavoratori? E secondo te come mai questa unità c'è solo oggi?
Ma non è una domanda semplice, nel senso che c'è una molteplicità di fattori. In parte noi siamo sempre stati quelli, nel senso che GKN comunque si è sempre contraddistinta per essere una fabbrica che scioperava in solidarietà ad altre vertenze, che quando poteva mandava anche una piccola delegazione ad altre lotte, a non appoggiare solo lotte settoriali, per cui solo di metalmeccanici, ma di lavoratori di altri settori, e anche lotte territoriali, perché noi comunque abbiamo un forte attaccamento al territorio e alla nostra storia, per cui noi siamo quelli che quando facevano pagare le multe a GKN perché vinceva una causa in tribunale, chiedevamo che l'azienda devolvesse queste multe all'AMPI, l'associazione dei partigiani. Siamo quelli comunque attivi, siamo stati attivi nella lotta contro l'inceneritore vicino a noi. Quindi siamo sempre stati una fabbrica multirelazionale e questo ce lo siamo trascinati dentro la lotta e ha fatto sì che quando il mondo ha saputo che toccavano GKN c'era un mondo che sapeva chi era GKN e che ha sentito che questo non poteva essere permesso. Da lì in poi però abbiamo dovuto anche pensare a quale fosse la nostra strategia. E abbiamo realizzato che purtroppo il destino ci aveva messo in una condizione un po' particolare, che era quella che ora eravamo toccati noi e che a piangere, a gridare, a urlare, a chiedere aiuto c'era un altro mondo del lavoro che era già stato devastato prima di noi, 1 milione di posti di lavoro persi durante la pandemia, 2 milioni di contratti precari, le partite IVA più o meno finte che siano, e probabilmente poteva avere questa reazione di dire semplicemente: beh, benvenuti nel mio mondo, voi non vi siete mossi quando hanno toccato me, perché ora dovrei muovermi perché hanno toccato voi. E quindi, come dire, abbiamo più che dire che la GKN non si tocca, come se l'operaio industriale o la grossa azienda avesse più diritti degli altri settori lavorativi o delle piccole aziende. Abbiamo detto: insorgiamo. Abbiamo detto che se questo moto di indignazione che oggi noi provavamo per la nostra fabbrica non fosse diventato un moto generale, noi non avremmo salvato la fabbrica, ma probabilmente la nostra fabbrica sarebbe caduta rendendo tutti gli altri più deboli. E questo è vero ancora oggi. Cioè, è evidente che GKN non rappresenta tutti i settori lavorativi del paese. C'è un settore di lavoro creativo, artistico, appunto di professionisti, autonomi, di altri settori lavorativi. Comunque i dipendenti rimangono la stragrande maggioranza della popolazione lavorativa, che sarà più debole se GKN chiude. A prescindere che forse non avrà mai nulla a che fare col settore metalmeccanico. Ma è evidente che se noi non riusciamo a difendere una fabbrica compatta, organizzata, con le commesse, nuova, efficiente, difficilmente si riuscirà a difendere gli altri posti di lavoro.
Sicuramente. Dario, chiudiamo con le tue parole, perché ho letto che avevi dichiarato: la liberazione è un processo. Liberazione oggi significa cambiare i rapporti di forza nella società. Tu prima ne hai anticipato, ma quanto è importante il messaggio insorgiamo, che noi lo vediamo come un richiamo, come hai detto tu, a tutti gli operai a riprendere una lotta che da tempo era sopita. E soprattutto, come dici tu, GKN può essere l'ennesima cronaca della vertenza che finisce sempre nello stesso modo. Oppure si può fare qualcosa che GKN sia un piccolo pezzo di storia?
Insorgiamo, come è noto, è un moto della resistenza, è un moto di indignazione, di quando tu decidi che un periodo buio deve finire, che è veramente è arrivato il momento di dire basta. E a sua volta questo moto veniva ripreso da un moto risorgimentale, quindi anche in qualche modo legato al fatto che il paese si deve risollevare, si deve fare, si deve ricostituire. Però un messaggio prima di tutto responsabilizzante. Insorgiamo tutti noi, quindi non soltanto GKN. È uno slogan evocativo e quindi che va riempito di contenuti. Per cui io non ti dico qual è quali sono le ragioni per cui tu devi insorgere o le rivendicazioni, le conosci tu, conosci tu le tue condizioni di lavoro, di studio, i temi che ritieni siano fondamentali per cui insorgere, e però sostanzialmente è chiaro che GKN da sola non può determinare, come dire, l'insorgenza del paese, però può lanciare questo appello al paese e alle lavoratrici e ai lavoratori del resto del paese in primo luogo, ma in questi giorni noi stiamo incontrando gli studenti e ci auguriamo che il prossimo corteo GKN sia unito a uno sciopero studentesco delle scuole di Firenze, perché lì sta il futuro, e quindi semplicemente è l'invito a insorgere usando quello che per noi oggi è un dramma come una leva per dire che c'è un punto di rottura, che c'è un punto in cui l'indignazione insorge e diventa e si fa volontà, e si fa volontà di cambiamento.
Dario, io ti ringrazio per la chiacchierata. Speriamo di sentirci, anzi di risentirci in un momento anche dove veramente ci sia un momento meno difficile da affrontare, ecco.
Sai, momenti difficili ce ne saranno sempre. Per noi il momento veramente difficile sarà se un giorno perdiamo l'unità, la compattezza, la determinazione e la dignità. Quello sarà un momento veramente molto difficile. Finché abbiamo questo, non ci sono momenti difficili. C'è purtroppo la vita con tutti i suoi alti e bassi, e che ti mette anche di fronte a volte situazioni del genere che vanno affrontate con serenità, cercando di fare ognuno il proprio dovere.
Dario, ti auguro tutto il bene a te, alle compagne e ai compagni di GKN.
Grazie mille del lavoro e dell'attenzione che ci riservate.
Grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, Dario.
Quello che hai ascoltato è Conflitto Operaio, il podcast di Radio Quar sul lavoro e le lotte di lavoratrici e lavoratori. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti su radioquar@bruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.